Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Cominciamo dalla politica australiana e affrontiamo alcuni dei temi che dominano il dibattito attuale insieme a Ottavia Dolci, che frequenta un master di relazioni internazionali alla University of Queensland. Buongiorno Ottavia.
Buongiorno Magica.
La ministra degli esteri Julie Bishop alcuni giorni fa, nel suo discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Australia considera la possibilità di inasprire le sanzioni nei confronti della Corea del Nord e ha invitato Cina e Russia a fare lo stesso.
North Korea is the only state that is currently testing nuclear weapons and is the only state to do so this century. The Security Council has responded with tough new economic sanctions. It is crucial that all United Nations member states, and especially the permanent five who have a particular responsibility, strictly implement these sanctions to compel North Korea to abandon its illegal programs.
Nel frattempo, questa era appunto Julie Bishop, ministra degli esteri, nel frattempo il leader dell'opposizione federale Bill Shorten e la portavoce agli affari esteri del partito laborista Penny Wong sono partiti per un viaggio di 4 giorni proprio in Corea del Sud e in Giappone. Come si inquadra questa trasferta asiatica nell'ambito della crisi internazionale aperta dalla Corea del Nord con il lancio di una serie di missili nella regione? Insomma, che cosa si spera di ottenere? Che cosa sperano di ottenere Shorten e Wong? Ottavia.
Dunque, questa trasferta, come hai ricordato, avviene solo qualche giorno dopo l'intervento del ministro Julie Bishop presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui ha condannato, come hanno avuto modo di sentire i nostri ascoltatori, le provocazioni della Corea del Nord attraverso i ripetuti test nucleari e missilistici. Bishop è nello specifico appellata a Cina e Russia, di fatto gli unici alleati della Nord Corea, chiedendo di continuare a fare pressioni perché quest'ultima prosegua al disarmo. Durante la trasferta quindi i rappresentanti del governo australiano incontreranno il primo ministro della Corea del Sud, Lee Nang-kyong, e altri meeting sono previsti con l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, con il comandante delle forze armate americane stanziate in Corea del Sud e con il ministro degli esteri giapponesi. Di rilevanza a livello interno e domestico possiamo dire ai nostri ascoltatori che, come ha spiegato Shorten, il tema critico della Nord Corea è un ambito in cui maggioranza e opposizione si trovano in accordo e hanno una linea comune. È un tema su cui ha ribadito è fondamentale che si lavori insieme in nome della sicurezza internazionale a livello regionale e globale. Quindi da questa trasferta diciamo quello che si vuole ottenere è rassicurare la Corea del Sud insieme ad altri paesi interessati della regione come il Giappone, entrambi fondamentali per la stabilità economica e la sicurezza del sud-est asiatico, che qualora dovesse esserci un cambio di governo in futuro, la posizione dell'Australia rispetto alla Corea del Nord non cambierà. E ciò che viene chiesto a Cina e Russia in particolare è di allinearsi con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedono pressioni sulla Nord Corea nella forma di sanzioni. La Cina sembrerebbe in questo momento d'accordo con le ultime sanzioni adottate, che consistono in restrizioni sull'esportazione di petrolio e dell'industria tessile, aventi lo scopo di indebolire il regime e rendere difficile il proseguimento del programma nucleare. Specifichiamo per i nostri ascoltatori che il problema politico delle sanzioni fino ad ora è stato il fatto che, benché siano state adottate, 2 dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, nonché alleati della Corea e partner commerciali, soprattutto nel caso della Cina, non si sono poi impegnati nel far sì che le sanzioni venissero di fatto applicate. E intanto continua la guerra mediatica tra Trump e la Nord Corea.
Ricordiamo che stiamo parlando con Ottavia Dolci, che è in collegamento in diretta con noi da Brisbane. E cambiamo argomento perché chiaramente un dibattito tuttora in corso è quello sulla legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Un dibattito che, come si era previsto, sta assumendo toni tutt'altro che civili e moderati. La settimana scorsa in Tasmania un sedicente DJ anarchico ha colpito al volto l'ex primo ministro Tony Abbott. Non è chiaro se fosse in relazione a questo appunto dibattito e a questo sondaggio attualmente in corso, ma insomma se ne è parlato in quei termini inizialmente. Poi a Sydney un partito di estrema destra contrario alla riforma ha organizzato una provocatoria manifestazione davanti al monumento che ricorda le vittime omosessuali dell'Olocausto. Insomma, riassumiamo quanto sta avvenendo in questi giorni, Ottavia.
Conclusa appunto la seconda settimana di voto postale per il matrimonio tra persone dello stesso sesso e vediamo quali sono le premesse per i prossimi 40 giorni di votazione. Il dibattito si è decisamente infervorato nelle ultime settimane da quando l'Australian Bureau of Statistics ha iniziato la distribuzione dei questionari. Abbiamo visto celebrità anche internazionali esprimersi per il sì, ma abbiamo anche visto l'inizio ufficiale della campagna per il no, accompagnata da una serie di manifesti vota no in diverse città, come forse avranno visto alcuni dei nostri ascoltatori. La manifestazione che si è tenuta a supporto per il no è stata svolta nel cuore della comunità gay di Sydney. L'organizzatore della parata avrebbe negato che la location fosse stata scelta di proposito, spiegando che i manifestanti stavano semplicemente esercitando i propri diritti di libertà di espressione. Il parlamentare di Sydney, Alex Greenwich, uno dei leader della campagna per il sì, avrebbe definito la manifestazione una distrazione e ha passato la giornata a bussare porta a porta con i volontari. Campagna, quella porta a porta, che è infatti cominciata sabato in varie città australiane. Abbott si è definito scioccato dall'avvenuto e l'aggressione ha spinto i leader di entrambe le fazioni a condannare fortemente la violenza in una campagna per il matrimonio dello stesso sesso. Abbiamo purtroppo visto altri esempi, tra cui una ragazza di 14 anni nella città di Dubbo, che è stata più volte minacciata a causa del suo supporto. Sì, è la minaccia di una bomba che ha causato l'evacuazione della sede dell'AFL dopo che la Lega si era dichiarata a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Altri dettagli per i nostri ascoltatori: Turnbull ha rilasciato un video che forse alcuni avranno visto, in cui mostra il momento della votazione insieme alla moglie Lucy, entrambi per il sì, ma va ricordato che il Premier ha specificato che qualora la maggioranza si esprima per il no, la coalizione dovrà escludere il progetto di legge dall'agenda per almeno i prossimi due mandati nel caso di rielezione. Le critiche espresse fino ad ora vengono maggiormente dai laburisti e dai Greens, che condannano la decisione della coalizione di dare vita a questo voto postale che ha un costo di 122 milioni di dollari, invece di procedere ad una semplice votazione in Parlamento. Sembrerebbe quindi in generale che questa retorica in parte funzioni. I sondaggi hanno rilevato un calo del 4% tra i sostenitori, che ora risultano al 57%.
Esatto, come ricordava anche nel corso del giornale radio Marco Lucchi. Ottavia Dolci, grazie per essere rimasta in collegamento con noi da Brisbane e a risentirci presto qui sulle frequenze di Radio SBS.
sbs.com.au/italian